Il Vangelo invita ognuno di noi a perdonare chi gli rechi offesa e invita tutti coloro che aderiscano alla parola di Dio, alla parola di Cristo, a perdonarsi reciprocamente. Sì, ma cosa significa esattamente perdono, perdonare, perdonarsi? Il perdono è la cifra più alta dell'amore evangelico. Tutta l'opera redentiva di Dio, che è opera d'amore per eccellenza, si fonda sul fatto che Dio offre per amore il suo perdono all'umanità peccatrice. Dio perdona ben consapevole della gravità dell'atteggiamento peccaminoso che gli ha recato offesa, costringendolo anche a punire l'offensore, cioè lo stesso genere umano. Perdona quindi senza far finta che nulla sia successo, che nulla sia avvenuto, mettendo da parte ogni criterio di verità e giustizia. Questo Dio non lo fa, perché anzi il perdono, l'offerta del perdono, può avere senso e valore solo in conformità ad uno spirito di verità, quindi in conformità al corretto riconoscimento di ciò che ha prodotto l'offesa, e in conformità ad uno spirito di giustizia, cioè al corretto riconoscimento di ciò che occorre fare per rimediare all'offesa arrecata a qualcuno. Che cosa bisogna fare da parte di colui che deve essere perdonato? Bisogna innanzitutto scusarsi. Bisogna essere disposti a chiedere perdono. Mentre da parte di chi deve perdonare deve esserci certo la predisposizione a perdonare. Ma questa predisposizione deve essere in relazione alla capacità e deve essere posta in relazione alla capacità, alla volontà altrui di chiedere perdono. Il Signore è sempre pronto a perdonare, nell'attesa, tuttavia, che coloro che devono essere perdonati riconoscano il loro errore, la loro colpa, e trovino l'umile forza di chiedere perdono a Dio e agli uomini, a Dio e al prossimo, eventualmente offeso. Allora, in senso evangelico, chi perdona, perdona perché il suo offensore riconosce la sua colpa e se ne scusa apertamente. E chi è perdonato lo è realmente solo in quanto l'offeso abbia accolto la sua richiesta di perdono, ritenendola sincera e priva di ambiguità. Perciò la pratica del perdono non è mai unilaterale, non è mai a senso unico, non è mai, diciamo così, incondizionata. Una volta che si dona, l'amore è incondizionato, ma bisogna che sussistano le condizioni perché l'amore e il perdono in uno spirito di amore sia donato. Perché se l'altro non ritiene, per esempio, di dover essere perdonato, non sia disposto ad essere perdonato, e allora all'atto di perdono viene a mancare una delle fondamentali condizioni che lo rendano tale. Anche in quei casi particolari, straordinari, rarissimi, in cui ci si dispone intimamente al perdono senza tener conto della volontà di coloro cui il perdono sarebbe destinato, come per esempio, si ricorderanno le parole di Gesù, no? Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. O quelle di Santo Stefano, Signore Dio, perdona coloro che mi stanno giustiziando, che mi stanno lapidando perché non sono consapevole del male che stanno compiendo. Ma appunto, anche in questi casi, è solo al Signore che ci si può rivolgere in preghiera a beneficio di coloro che ci facciano del male. È solo il Signore che si può pregare perché offensori, nemici o persecutori abbiano il suo perdono. Ma umanamente parlando, il perdono resta una realtà incompiuta o irrealizzabile se esso non sia voluto sulla base di un rapporto bilaterale o multilaterale. Io perdono te che mi hai ucciso un figlio. Io perdono voi che avete sterminato tutta una mia comunità etnica, nazionale. A quale condizione? A condizione che voi vi ravvediate, che voi vi rendiate conto di quello che avete fatto. A condizione che voi convertiate il vostro cuore a virtuosi propositi di vita, riconoscendo ma ripudiando tutti gli atti criminosi o tutti gli atti delittuosi, tutti gli atti immorali, offensivi comunque che avete compiuto. Pertanto, il perdono evangelico, esattamente come l'amore evangelico, non può essere esercitato in modo buonista, sentimentalistico, filantropico, in modo amicale e ipocrita. Beh, va bene, ma andiamo avanti, quello che è stato, insomma, adesso cerchiamo di ricominciare come per l'amore. Cara, caro, abbiamo conosciuto un periodo tempestoso, ma si può ricominciare, si dovrebbe sempre ricominciare, ma a condizione che si riconoscano le ragioni che per un certo periodo di tempo hanno minato il rapporto affettivo o di amicizia o di stima o di amore. E questo è il lavoro che bisogna fare. Non può essere esercitato il perdono evangelico in modo generico, in modo amicale, ipocrita, ma solo in presenza di ben precise, costose condizioni spirituali. Questo, quello di dire quello che è stato, scordiamoci il passato. No, scordiamoci, non si scorda nulla. Se si scorda si rimuove, ma non si affronta, non si interviene sul nodo, non si scioglie il nodo che ci ha impedito di continuare a volerci bene, ad amarci, a stimarci, a relazionarci, ad aiutarci, a soccorrerci. No, questo è un modo tutto umano, superficiale, opportunistico di intendere, di chiedere, di ottenere il perdono. Il Vangelo prescrive in realtà alcune importanti regole di comportamento circa il perdono. E se io vengo offeso, posso chiedere, secondo ciò che dice, secondo quel che prescrive il Vangelo, posso anche chiedere a chi mi ha offeso di ammettere la sua colpa e scusarsene. Posso farlo ancora prima che chi mi abbia offeso si decida a chiedermi scusa. Oppure posso chiamare altre persone a testimonianza di quel che è accaduto, fino a coinvolgere, persuadendola, convincendola con argomentazioni adeguate, a coinvolgere un'intera comunità, ove il colpevole non abbia proprio intenzione di scusarsi, per riconoscerne pubblicamente la colpevolezza e in casi estremi per bandirlo dalla stessa comunità e considerarlo estraneo alla comunità religiosa ed eventualmente alla comunità civile. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma in modo inequivocabile: la misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla impenitenza finale e alla rovina eterna. Questo è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, elaborato nel quadro del Concilio Vaticano II. Non bisogna pensare, come accade a molti credenti piuttosto stupidi e superficiali, che un giorno anche Satana sarà perdonato e che l'inferno resterà eternamente vuoto. Non bisogna pensare questo, anche se questa è una tesi teologica sostenuta da qualcuno, ma palesemente falsa e biblicamente infondata. Non è così. Non si deve fare questo errore, non si deve compiere questo errore fatale, perché Dio è amore, è perdono infiniti, ma è anche giustizia infinita. Purtroppo coloro che, mentendo persino a se stessi, si consegnano alla intelligentissima volontà di Satana, perché non c'è una creatura più intelligente di Satana, così intelligente da pretendere di ribaltare perfino, di rovesciare persino il trono di Dio. Ma costoro che si consegnano a Satana faranno la sua stessa fine, non saranno perdonati. Ogni membro della Chiesa di Cristo ha non solo il dovere di riconoscere il più impietosamente possibile le proprie debolezze, le proprie nefandezze, le proprie iniquità, per consegnarle al giudizio, alla misericordia, alla giustizia di Dio, ma ha anche il duplice compito di confortare coloro che lottano lucidamente contro Satana e di aiutare amorevolmente coloro che, forse inconsapevolmente, sono ancora legati a Satana, pur illudendosi di appartenere già a Cristo, a slegarsi Cioè, ecco, hanno il duplice compito di confortare coloro che lottano contro, ma anche di aiutare amorevolmente che sono ancora legati a Satana, pur illudendosi di appartenere già a Cristo, a slegarsi e a rimettersi sulla via maestra. Sulla via maestra. Tutto questo dovrebbe indurci anche a capire, insomma, che la Chiesa di Cristo, non di questo o di quel Papa, non di questo o di quel cardinale, ma la Chiesa di Cristo non è una società umanitaria, non è un'associazione filantropica, non un'agenzia diplomatica e pacifista, non è una scuola di Galateo, né una comunità psicoterapeutica, né una università della religione in cui ognuno ritenga di poter ottenere un semplice soddisfacimento psicologico per le proprie ansie e le proprie frustrazioni, o un appagamento consolatorio per le proprie altrui paure esistenziali. Chi legge le scritture, chi medita in particolare sui versetti del Magnificat Mariano, sa bene che quel perdono divino non è generico, non è indiscriminato, non è equivoco, perché come recita il Magnificat, la misericordia si stende esclusivamente su coloro che lo temono, su coloro che lo rispettano e lo invocano nella sua realtà in gran parte inaccessibile e misteriosa, benché in buona parte rivelata. Non può non comprendersi, a dispetto di quanto accade oggi in molte chiese e su molti pulpiti cattolici del mondo, non può non comprendersi che la misericordia divina non è affatto automatica, scontata, necessitata dalla stessa natura divina, perché se così fosse, Dio non sarebbe libero, ma semplicemente costretto ad agire in modo unilaterale e in contrasto con il suo essere Dio di verità e di giustizia. Tuttavia, nel frattempo, io peccatore, chiedo, io che sto parlando, io peccatore, chiedo perdono per le colpe realmente commesse, lasciando liberi per le colpe realmente commesse e non per le colpe che ingiustamente mi vengano attribuite. Chiedo perdono, chiederò perdono fino alla fine dei miei giorni per le colpe che realmente ho commesso e avrò commesso, non per quelle che ingiustamente, irragionevolmente mi verranno attribuite, lasciando liberi gli altri di decidere se debbano o non debbano in coscienza a loro volta pentirsi, scusarsi e riconciliarsi con il prossimo e con Dio per le menzogne proferite solo per tenere nascoste inconfessabili realtà della loro stessa vita.